Ex Ilva, si sblocca la trattativa, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione dell'acciaieria. Anche il comune di Taranto ha dato il via libera, nell'accordo non sono però indicati i tempi della riconversione ecologica né altri dettagli cruciali per il futuro dell'impianto. Ucraina, Zelensky avverte, l'esercito russo si sta preparando a una nuova offensiva, l'allarme alla vigilia dei colloqui tra i leader europei e Trump, l'Europa proverà a tenere ferme alcune condizioni, a partire dal no alla cessione di territori. Israele sblocchi le attività delle organizzazioni non governative nella striscia, l'appello dell'Unione Europea e altri 24 paesi. La situazione di carestia a Gaza è inimmaginabile, scrivono i ministri degli esteri in una nota congiunta. I raid israeliani fanno 89 morti nelle ultime 24 ore, 31 delle vittime erano in fila per ricevere aiuti umanitari. Sono stati fermati 4 minorenni per la donna investita e uccisa con un'auto rubata ieri a Milano. Hanno tutti meno di 14 anni, per questo non sono imputabili e vivono in un accampamento rom della periferia sud della città. La destra strumentalizza la tragedia, Salvini evoca le ruspe e chiama in causa Sala e le sinistre. La replica del sindaco, speculazioni vergognose. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.30 all'ultima edizione del giornale radio di Popolare Network. Si è sbloccata la trattativa sul futuro dell'ex stabilimento Ilva di Taranto. Dopo una lunga giornata di incontri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è arrivata la firma dell'intesa per la decarbonizzazione. Anche il comune di Taranto, che finora si era opposto, ha dato il via libera. Sul tavolo ci sono naturalmente giganteschi problemi ambientali, ma anche timori per i posti di lavoro. Negativo il parere dei sindacati. Sentiamo Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia FIOM.
Ma noi siamo stati chiarissimi rispetto alla negatività di questa intesa, in quanto apre scenari che assolutamente noi avevamo da tempo contrastato. Apre l'ipotesi dello spezzatino, si intende la divisione dei vari stabilimenti in diverse realtà, e questo secondo noi è un percorso assolutamente non accettabile, in quanto avrebbe un impatto occupazionale e un impatto industriale che metterebbe in discussione la stessa capacità produttiva dell'azienda. E poi il polo del DRI, il fatto che dal punto di vista occupazionale il DRI si faccia a Taranto serve anche a sopperire agli effetti del piano di decarbonizzazione. Questi sono gli aspetti che noi avevamo detto assolutamente. Adesso con le altre organizzazioni sindacali valuteremo le iniziative da prendere. Noi continuiamo a chiedere una svolta in questa vicenda, e l'unica svolta per noi che può arrivare è con un impegno diretto dello Stato, per cui passare dall'amministrazione straordinaria a una fase a capitale pubblico e privato che possa mettere in piedi l'azienda. Questo è il percorso che noi chiediamo che venga fatto il prima possibile.
Dicevamo anche dei problemi ambientali. Le associazioni del territorio hanno promosso un ricorso al TAR contro l'autorizzazione integrale ambientale AIA concessa all'ex Ilva a luglio, che consente di produrre per altri 12 anni con il carbone. Sentiamo il commento di Massimo Ruggeri, presidente Associazione Giustizia per Taranto.
Sta ripristinando la fabbrica come se fosse all'inizio degli anni 60 quando partì, quindi sta autorizzando 3 altiforni ad andare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio a carbone, quindi sostanzialmente sta riportando indietro le lancette delle fabbriche novecentesche, quindi sta ripristinando fondamentalmente il carbone, mentre tutto il mondo lascia i combustibili fossili per andare su altre fonti energetiche. Qui si sta facendo l'esatto contrario, c'è una restaurazione totale. Questo perché evidentemente non ci sono impianti nuovi e c'è soltanto la possibilità, tutta da verificare anche questa, di recuperare quegli altiforni vecchissimi che sono ancora lì e che sono tra l'altro pericolosi non solo dal punto di vista ambientale e sanitario, ma anche per la stessa sicurezza dei lavoratori. Quindi siamo contro questa restaurazione, che ci pare addirittura assurdo proporre, e invece a Taranto siamo a questo livello qui.
Sono giorni di attesa e di contatti diplomatici per la guerra in Ucraina. L'appuntamento cruciale è il faccia a faccia tra Putin e Trump venerdì in Alaska. Si sa ancora ben poco del programma e dell'organizzazione, anche se la Casa Bianca ha svelato che la sede dell'incontro sarà proprio Anchorage. L'Europa cerca di trovare un ruolo e soprattutto di mettere a punto un piano con dei punti fermi, a cominciare dal no alla cessione di territori da parte di Kiev. Per l'Ucraina è essenziale che l'Europa continui a sostenerla. Il presidente Zelensky oggi ha lanciato un allarme. L'esercito russo si starebbe preparando a nuove offensive. Domani parteciperà alle chiamate con i leader europei. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Sotto la pressione dell'imminente incontro tra Trump e Putin in Alaska, l'Europa cerca un piano credibile per la pace in Ucraina, ma fatica a trovare soluzioni concrete che possano essere prese in considerazione a Washington e Mosca. Le dichiarazioni sono sempre di principio. Bisogna rispettare sovranità, indipendenza e integrità territoriale. I confini internazionali non possono essere cambiati con la forza. Principi indiscutibili, certo, ma che sembrano avere poca presa sul pragmatismo spietato di Trump e di certo nessuna su Putin, che la guerra l'ha iniziata e non ha intenzione di fermarla senza enormi concessioni da Kiev. Ecco allora che domani i leader europei e la presidente della Commissione von der Leyen dovranno cercare parole più chiare e convincenti nel corso delle due telefonate di coordinamento prima del summit in Alaska, quella con Trump e Zelensky e poi quella della coalizione dei volenterosi. Sul tavolo c'è poco, va ripetuto, ma da qualcosa si può partire. Primo, che negoziati veri si possono svolgere solo dopo un cessate il fuoco e non nel pieno dei combattimenti. Secondo, che una soluzione sul futuro dell'Ucraina non può arrivare senza l'Ucraina presente e d'accordo. E quindi si partirà da qui, dall'appoggio all'iniziativa di Trump, ma solo come una prima esplorativa, in cui il pragmatismo non si trasformi in resa per Kiev e minaccia futura per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
A Gaza e carestia, a dirlo Unione Europea e altri 24 paesi che hanno denunciato una situazione di carestia nella striscia, chiedendo un'azione urgente per porvi fine. La crisi umanitaria a Gaza ha raggiunto livelli inimmaginabili, si legge in una dichiarazione congiunta. La Commissione Europea oggi ha sottolineato come i progressi compiuti da Israele nella fornitura di cibo e forniture mediche a Gaza sono ancora molto insufficienti. La dichiarazione congiunta di oggi è stata firmata anche dall'Italia, ha fatto sapere poco fa la Farnesina. Diversa invece la posizione del governo italiano sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Non c'è nessuna intenzione di riconoscerlo, come faranno per esempio Francia e Regno Unito. Stefano Stefanini, ex ambasciatore e tra i firmatari di un appello, spiega perché invece l'Italia riconosca lo Stato di Palestina è un impegno a riconoscerlo una volta che esisterà.
È una conferma della posizione italiana, non è una novità. È quello che ha detto anche Crosetto nell'intervista, cioè la posizione italiana è che il riconoscimento dello Stato palestinese avverrà il momento in cui questo Stato palestinese esisterà, cioè non è un impegno a riconoscere la Palestina o una messa in mora di Israele per riconoscere lo Stato della Palestina. Il momento in cui tutti gli altri paesi europei riconoscessero la Palestina a settembre, l'Italia potrebbe anche dopo questa dichiarazione unirsi, però non è questo che ha detto il governo, ha detto vogliamo lavorare alla creazione dello Stato palestinese, quindi al ritorno dell'impegno alla soluzione dei due Stati, diverso da quello che hanno detto Macron e Starmer. È un raffinamento della posizione italiana che è sempre stata prima la creazione di questo Stato palestinese o come minimo un impegno alla ripresa della nozione di Stato palestinese, poi il riconoscimento. Ed è esattamente quello che dice Crosetto. Adesso è chiaro che anche per l'Italia il problema si pone.
Il Ministero della Salute di Gaza parla di almeno 89 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore da raid israeliani. 31 di questi sarebbero stati in fila per ricevere aiuti umanitari. Intanto l'ONU chiede un'indagine indipendente per l'uccisione dei giornalisti nella striscia. Dall'inizio dell'operazione israeliana a Gaza sono oltre 200 i giornalisti uccisi. Carlo Bartoli è il presidente dell'Ordine dei giornalisti italiani.
Noi abbiamo fatto una iniziativa che ha coinvolto una trentina di testate italiane, tutte le principali, per chiedere al governo e all'Unione Europea di fare azioni concrete, forti, per permettere l'ingresso di reporter indipendenti internazionali a Gaza. Questo appello poi non ha avuto di fatto una risposta. Ovviamente nella striscia di Gaza si cerca di spengere tutte le voci che possono testimoniare quanto sta accadendo e da questo punto di vista l'ultimo drammatico, tragico episodio con 6 colleghi uccisi dimostra questa volontà. Noi abbiamo lanciato una sottoscrizione per aiutare i colleghi che stanno nella striscia di Gaza, che oltre ai missili e alle bombe israeliane rischiano anche di morire di fame o di sete. Una sottoscrizione, abbiamo già inviato una prima consistente somma, stiamo raccogliendo ancora, e credo sia un contributo per aiutare chi dà voce e chi testimonia di quanto sta accadendo, aiutarlo a fare il proprio lavoro non nel migliore modo, ma insomma in un modo meno peggiore di quanto sta accadendo, perché chi fa questo lavoro nella striscia di Gaza rischia anche di morire di fame.
Poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Israele permetterà ai palestinesi di lasciare la striscia di Gaza, mentre l'esercito prepara un'offensiva più ampia nel territorio. Gli ha invitato espressamente i paesi che vogliono aiutare i palestinesi ad aprire loro le porte. Lo riporta la stampa israeliana, tra cui Haaretz. Andiamo in Italia. 4 minorenni sono stati fermati per la donna investita e uccisa con un'auto rubata ieri in Milano. 3 ragazzini e una ragazzina, tutti hanno meno di 14 anni, per questo non sono imputabili e sono stati rintracciati in un accampamento rom della periferia sud della città. Diversi esponenti del governo hanno strumentalizzato l'accaduto. Salvini ha evocato le ruspe e chiamato in causa Sala e le sinistre. Nella sua replica il sindaco di Milano ha parlato di speculazioni vergognose. Il servizio di Luca Parena.
A Matteo Salvini e agli altri esponenti del governo non deve essere sembrato vero. Di colpo una sequenza di stereotipi sembrano essersi trasformati in realtà. 4 minorenni di un accampamento rom rubano un'auto, investono e uccidono una donna italiana, per di più nell'estrema periferia di Milano, la città dove tra furti, violenze e reati, per la destra e la sua propaganda, vivere è diventato impossibile. Per la vittima, Cecilia De Astis, 71 anni, giusto una riga e un pensiero, e ci mancherebbe altro di fronte a una tragedia. Per il resto, gran parte del repertorio salviniano viene rispolverato, dal campo rom da sgomberare subito e poi radere al suolo, testuali parole, agli pseudogenitori, così li definisce Salvini, da arrestare e privare della patria potestà, anche queste parole del vicepresidente del Consiglio. La replica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, definisce vergognose le speculazioni di alti rappresentanti del governo di fronte alla morte di una donna. Spostando il discorso sul tema degli insediamenti rom, il sindaco prova a entrare nel merito. 24 campi chiusi negli ultimi 12 anni a Milano, una rete di associazioni del terzo settore, la Casa della Carità, Progetto Arca o Sant'Egidio, giusto per fare degli esempi, che ogni giorno tentano di avvicinare le famiglie, le persone, i minorenni che vivono queste situazioni di marginalità. Deumanizzate e raccontate nel discorso pubblico quasi sempre solo quando rappresentano un problema sociale. Un lavoro lungo, complesso da fare, a volte può riuscire, a volte può fallire. A evocare le ruspe si fa certamente prima.
Questa notte un lupo in Alta Val Venosta è stato ucciso dal Corpo Forestale Provinciale su indicazioni del presidente della provincia autonoma di Bolzano. Il 30 luglio scorso aveva autorizzato l'abbattimento di 2 lupi completamente a caso dopo le predazioni di alcune pecore e di una capra lasciate libere in un alpeggio nelle scorse settimane. Sia l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che l'Osservatorio Faunistico Provinciale avevano dato parere favorevole all'uccisione, ritenendo che sussistano i presupposti per il prelievo, ossia l'abbattimento a colpi di fucile. È da 50 anni che non accadeva una cosa del genere, cioè che un provvedimento pubblico di un ente pubblico autorizzasse l'abbattimento, la denuncia di Domenico Aiello, responsabile giuridico della natura di WWF Italia.
Allora, il concetto è questo: noi stiamo assistendo ormai da anni ad una progressiva diciamo aumento dei conflitti, perché le amministrazioni locali, e adesso si è arrivati anche a livello europeo, no, col declassamento, non hanno investito in metodi di prevenzione e convivenza, e quindi promozione della convivenza fra le comunità e diciamo la fauna selvatica, una convivenza che ovviamente non è idilliaca, può avere degli aspetti problematici, ma per questo è necessario formare, finanziare, eccetera. Invece è molto più semplice gettare, come dire, benzina sul fuoco e far illudere poi gli allevatori in questo caso, perché ovviamente l'abbattimento di un lupo, che sono due quelli autorizzati a caso, non cambierà nulla rispetto all'impatto che questi animali avranno su quei capi di bestiame, nulla cambierà. Quindi continueranno ad attaccare. Se invece si investe in prevenzione, la situazione cambia. E questo, tra l'altro, diciamo, sono gli aspetti più problematici di questo provvedimento di abbattimento, che segue una marea di precedenti molto simili, che sono tutti incentrati sull'assenza di una vera valutazione analitica, diciamo, degli strumenti di prevenzione e della loro efficacia messi in atto in concreto.
E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare e Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Elenia Cavaliere.